Il 15 marzo del 2012 la vita di Stefano Tavilla andò in frantumi. Sua figlia Giulia, di appena 17 anni, morì per un arresto cardiaco causato da un disturbo alimentare. Giulia soffriva di bulimia. Quella di Stefano è una storia, come tante, di un padre di famiglia che tenta di salvare la vita alla figlia, ma che, impotente, la vede spegnersi fra le sue mani. Troppo, troppo giovane per morire così. E allora Stefano trova la forza e il coraggio di andare avanti. Fonda così l'associazione Minutro di Vita per dare aiuto e supporto a chi deve affrontare i disturbi alimentari dei propri familiari. Come diretta conseguenza, nonché per accendere i riflettori su una serie di patologie che spesso sono sottovalutate fra le pareti domestiche, il 15 marzo si celebra la giornata nazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, a simboleggiarla un fiocchetto lilla. Con le voci amiche di Jessica Rapone, responsabile del servizio dietetico della Vivenda SPA, e dello psicologo Andrea Marino, dedicheremo la puntata proprio a questi disturbi come l'anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata, binge eating. Benvenuti, questa è Scuola di Nutrizione, la prima rubrica dedicata al mangiar sano e sostenibile. I disturbi alimentari sono un problema che oggi colpisce anche le fasce più giovani della popolazione. Parliamo di bambini di 8-9 anni. Vittime sono principalmente donne con un rapporto tra femmine e maschi di circa 9 a 1. Ma per capire meglio il fenomeno vorrei citare il progetto Piattaforma per il contrasto alla malnutrizione in tutte le sue forme, finanziato dal Ministero della Salute e conclusosi a febbraio 2021. Lo studio ha mostrato l'aumento della patologia su tutto il territorio nazionale e la difficoltà di accesso alle cure in molte regioni, con gravi conseguenze sulla prognosi. I dati confermano poi un aumento della patologia di quasi il 40% rispetto al 2019. Numeri allarmanti che ci dovrebbero spingere a riflettere e a considerare i disturbi alimentari come malattie a sé stanti, affinché ogni regione possa prevedere livelli essenziali di assistenza. Ma insieme ai nostri ospiti facciamo prima un passo indietro. Cosa sono i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, Jessica?
I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono malattie complesse in cui si esprime una situazione di disagio e sofferenza psicologica attraverso un malessere fisico. Si presentano con diverse sfaccettature e a età differenti. Le cause, non sono note, anche se sono stati identificati numerosi fattori di rischio, potenziali individuali, familiari e socioculturali, ad esempio la bassa autostima, il perfezionismo, l'interiorizzazione dell'ideale di magrezza, l'insoddisfazione per l'immagine corporea, le prese in giro per il peso e la forma del corpo, nonché ovviamente la pressione sociale. Tutto ciò spinge una persona ad adottare comportamenti estremi e non salutari di controllo del peso e della forma del corpo, con importanti conseguenze non solo sul benessere dell'individuo che ne è affetto, ma anche su quello dei suoi familiari e di chi gli sta intorno.
Esistono dei segnali per capire che siamo di fronte a un caso di disturbo alimentare?
Purtroppo, Federico, non è sempre facile stabilire il confine tra un'innocua dieta e l'inizio di un'insorgente malattia, ma sono certamente indizi la drasticità e la velocità del cambiamento di regime dietetico e la ferrea costanza con cui viene condotto. Da non sottovalutare poi le ripetute visite al bagno dopo pranzo, un nuovo interesse per la cucina o un'attività fisica eccessiva.
E a livello fisico?
Il calo di peso o il rallentamento dell'incremento delle curve di crescita nei bambini nella prima adolescenza possono rappresentare il sintomo fisico più caratteristico, come del resto lo è anche un calo di peso molto rapido in una persona obesa. Nelle donne è un segno critico di improvvisa irregolarità del ciclo mestruale o la sua scomparsa, in questo caso si parla di amenorrea nutrizionale. Lo stato di malnutrizione, il sottopeso e la menorrea portano un danno osseo come l'osteopenia e l'osteoporosi, che in adolescenza può impedire il completamento del picco di massa ossea. In caso di una sospetta bulimia nervosa, può essere utile osservare il volume delle ghiandole salivari nell'area posteriore delle guance, davanti alle orecchie. Un loro ingrossamento è tipico della patologia. Anche le lesioni agli angoli della bocca e l'erosione dello smalto dei denti ne sono un chiaro segnale.
Molte persone si staranno allora chiedendo come intervenire in caso di un familiare con disturbi alimentari. Come li possiamo aiutare, Andrea?
Allora, prima di tutto è necessario ovviamente poterne parlare, no? Con gli altri componenti della famiglia e ovviamente anche con gli insegnanti e tutte le figure di riferimento che ruotano intorno al paziente, al vostro caro, no? Per poter cogliere poi ovviamente tutti i punti di vista e le sfumature, insomma, no? Dell'eventuale problema. Quindi è fondamentale, se dovesse trattarsi di problema, un confronto con il medico di base, no? E ovviamente in caso di minori, del pediatra di riferimento. E la possibilità di conseguenza di poter accedere a proprio centri specializzati per una diagnosi corretta. La diagnosi corretta è fondamentale, no? E di conseguenza con una diagnosi la progettazione di un eventuale adeguato percorso terapeutico assolutamente non improvvisato.
Ma esistono dei segnali d'emergenza?
E assolutamente sì, certamente. Per esempio il tono dell'umore diviene instabile e di conseguenza c'è un pianto frequente, si nota nel paziente, nel minore, nel bambino, no? Livelli di rabbia, diciamo, elevata o comunque picchi di rabbia, la tensione familiare di conseguenza cresce e la comunicazione non può che essere problematica, no? In un contesto familiare di questo tipo, no? Ne risente ovviamente anche il riposo notturno, iniziano i primi episodi di insonnia, ci sono poi ovviamente atti dimostrativi, quello che insomma, noi clinici chiamiamo acting, no? Quindi comportamenti autolesivi come ferite, ustioni, ma anche più banalmente graffi, escoriazioni e bruciature. Altri segnali così sporadici, no, che mi vengono in mente parlando sono aritmie cardiache, no, dolori al torace o forti dolori addominali, svenimenti, ma qui insomma stiamo parlando anche di un livello un pochino più impegnativo di sintomatologia, no? È importante segnalare anche eventuale stanchezza, no? Quindi la cosa che mi preme sottolineare è come un disturbo alimentare non si riconosca solamente dal peso, questa è la variante, no? Cioè c'è tutta una serie di sintomi attorno, cioè, quindi si può essere in linea col proprio peso forma, ma presentare comportamenti riconducibili a patologie dell'alimentazione.
Che consigli possiamo dare a chi ci sta seguendo?
Evitate che la conversazione a tavola si riduca a parlare di cibo, perché la persona potrebbe pensare di essere considerata solo esclusivamente come un corpo da riempire, no? È come dire che tutto ciò che volete da lei è che mangi. Piuttosto invece cercate di trovare argomenti diversi per instaurare un dialogo e distogliere la persona dal problema alimentare. Quindi insomma, prendere una distanza dal problema alimentare è puro, no? Che mangi o meno, fate in modo che resti a tavola fino a quando tutti hanno finito. Mettetela sul piano della compagnia e accettate la sua scelta di non toccare il cibo. Quindi non stigmatizzare, per intenderci. Il pranzo e la cena sono i momenti più drammatici in cui l'ansia sale a livelli che sono insostenibili. Quindi discutere animatamente o amorevolmente sul suo problema con il cibo può contribuire a farla rifugiare sempre più nella sua malattia.
Trovare aiuto quindi diviene un passo importantissimo e anche a volte difficile da compiere. Si possono rivolgere alle associazioni anche come quella di Tavilla di cui parlavamo all'inizio.
Assolutamente sì, cioè cogliere i primi sintomi e intervenire precocemente è determinante. È impossibile non scivolare nella rabbia in questo tipo di patologie, no? Poi nella disperazione o eventualmente nella depressione, se la persona che si ama sta, tra virgolette, attentando alla propria vita, negandosi di ciò che è uno dei fondamenti della vita, no? Allo stesso modo in cui la persona a cui cara ha bisogno di aiuto e di uno specifico sostegno, così i genitori, i partner, i caregiver in più in generale hanno bisogno di trovare il sostegno non solo di parenti e amici, ma anche di persone proprio specializzate, qualificate come il medico o appunto di centri specializzati. È stata realizzata dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità la piattaforma interattiva e costantemente aggiornata, dove sono censiti tutti i centri dedicati alla cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, proprio per garantire i migliori livelli di accesso e appropriatezza dell'intervento. Di un intervento specializzato come in questo caso. Certamente anche rivolgersi alle associazioni è importante perché stanno sul territorio, no? Quindi il disturbo della nutrizione e dell'alimentazione, per concludere, è una cosa molto seria. Si può guarire, ma può durare tutta la vita e portare anche alla morte. Come per molte patologie, così anche in questo caso vale il principio che a un riconoscimento precoce corrisponda una più alta probabilità di guarigione.
Quindi, se ho ben capito, allora si può guarire, perché questo è poi uno degli aspetti più importanti che interessano chi soffre e i familiari che seguono i pazienti.
Assolutamente sì, lo ribadiamo a voce alta, come per gran parte delle patologie emotive, psicologiche, si può e si deve guarire, no? Si può guarire da questi disturbi. I trattamenti sono ormai specializzati all'avanguardia, quindi come per tutte le patologie l'intervento precoce e il trattamento tempestivo e specializzato sono determinanti. È importante che i trattamenti siano assolutamente specializzati e integrati.
Grazie agli interventi dei nostri due ospiti, Jessica e Andrea, abbiamo capito come l'eccessiva valutazione del peso, della forma del corpo e del controllo dell'alimentazione siano la caratteristica specifica e comune a tutti i disturbi dell'alimentazione. Ma i sintomi sono soltanto la punta dell'iceberg. La malattia è davvero sconfitta quando spariscono queste terribili preoccupazioni. I genitori devono sapere che un trattamento può durare a lungo, ma la vita riprenderà il suo normale corso. Potranno avere figli, ricominciare a studiare, a lavorare, ad avere una vita sociale. Lavoriamo, dunque, sulla speranza. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima puntata!